L'aumento più rapido del tasso di crescita del commercio sinoafricano è stato registrato negli ultimi 20 anni, aumentando del 24,7%. Questo trova conferma se si confrontano le quote commerciali di Cina ed Africa con quelle rispettivamente di Unione Europea ed Africa e Stati Uniti ed Africa. Si nota infatti come l'interscambio tra Cina e Africa sia aumentato nell'ultimo ventennio ad un ritmo maggiore di quello tra Africa ed Unione Europea e tra Africa e Stati Uniti. In termini numerici, la quota di scambio tra il continente nero e la Repubblica Popolare Cinese ha già raggiunto gli attuali 209 miliardi di dollari, più che raddoppiando la quota di scambio bilaterale tra Stati Uniti ed Africa. È un dato di fatto. Innegabile che l'Unione Europea, se considerata come la somma dei singoli stati nazionali, detenga da sola il più importante volume commerciale con l'Africa subsahariana rispetto a Cina e Stati Uniti. Tuttavia, dal 2006 il Celeste Impero è diventato il primo più importante partner commerciale bilaterale dell'Africa, soppiantando il ruolo dell'Unione Europea. Volendo analizzare più da vicino l'interscambio sinafricano, si osserva che le importazioni maggiori dei paesi africani dalla Cina si concentrano nelle applicazioni elettroniche, nei tessuti, nei lavorati del cotone e nei macchinari. I maggiori importatori africani sono Algeria, Chad, Repubblica Centrafricana, Etiopia, Mali, Ruanda, Zambia e Zimbabwe. Oltre il 58% delle esportazioni verso Pechino dall'Africa, invece, si raggruppa essenzialmente nei minerali, nei metalli, come il rame, e nelle cosiddette terre rare, ma soprattutto nelle fonti energetiche, come il greggio, che frutta oltre 30 miliardi di dollari, e il gas naturale. Insieme, questi prodotti costituiscono il 60% dell'export complessivo africano verso la Cina. I maggiori esportatori africani sono in questo caso Sudafrica, Angola, Repubblica Democratica del Congo e Guinea Equatoriale. Anche sui flussi di investimenti diretti esteri dalla Cina all'Africa è utile spendere alcune parole, perché dai primi anni 2000, con la piena operatività del Forum on China-Africa Cooperation, Forum sulla cooperazione Cina-Africa, d'ora in poi FOCAC, gli investimenti cinesi si sono concentrati sempre di più negli stati più ricchi di risorse energetiche e di materie prime. Ad esempio, nel 2014, la metà degli stock di investimenti diretti esteri all'Africa era indirizzata a soli 6 paesi, tutti contraddistinti da un'abbondanza di queste materie prime. Si tratta di Algeria, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Zambia, Sudan e Sudafrica, il quale da solo assorbiva il 18% degli investimenti diretti esteri a questi 6 paesi. È dunque innegabile che questa abbondanza di risorse naturali abbia guidato la strategia di investimento di Pechino in Africa, dirigendone naturalmente l'attenzione verso i paesi che si sono appena menzionati. Ciononostante, questa tendenza è andata diminuendo nell'ultimo decennio, quando la dirigenza cinese ha iniziato a diversificare gli investimenti in diversi e nuovi paesi e in altri settori produttivi. Tuttavia, il dato puramente commerciale non è l'unico a dover essere considerato tra gli sforzi della Repubblica Popolare verso il continente. In quest'ottica anche l'assistenza ufficiale allo sviluppo deve essere annoverata. Con essa si intendono tutti quegli strumenti finanziari per l'estensione dei crediti e dei contributi da parte di un paese o da altri enti indirizzati allo sviluppo economico e sociale di un altro Stato. Il sostegno cinese ha ricoperto nel periodo 2001-2011 il 20% degli aiuti complessivi erogati dal Comitato di Assistenza allo Sviluppo dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo, il cui acronimo inglese è OECD. Al contrario dell'assistenza occidentale, che, come ben noto, consiste principalmente in prestiti, donazioni condizionate o trasferimenti di beni, quella cinese si sostanzia in una più flessibile gamma di crediti infruttiferi o incondizionati in importanti settori come le infrastrutture degli stati africani. Spesso, infatti, una delle critiche che viene mossa a Pechino è quella secondo cui l'incondizionalità del sostegno erogato, cioè il fatto, ad esempio, che questi sostegni siano sganciati da riforme macroeconomiche da parte del Fondo Monetario Internazionale o della Banca Mondiale, come invece avviene nel caso degli aiuti occidentali, o sia sganciato dal rispetto dei diritti umani, ebbene questo incentiverebbe gli stati ospiti degli aiuti a non seguire il solco tracciato dall'Occidente in materia di diritti umani. Anche questo incremento nell'assistenza allo sviluppo cinese è in buona parte imputabile alla creazione e allo sviluppo del FOCAC. Senza concentrarsi troppo sulla periodizzazione della politica estera cinese verso l'Africa, che nella fase successiva al maoismo, tra fine anni 70 ed inizio anni 90, conobbe una contrazione nella penetrazione economica in Africa, a causa ad esempio del fatto che Pechino era più attenta ad attrarre capitali ed investimenti dall'Occidente per la propria modernizzazione, va comunque detto che il successo registrato dal 2006 in poi è il frutto di un rinnovato approccio registratosi a partire dalla fine degli anni Ottanta, anche a seguito di una serie di mutamenti intercorsi all'interno della stessa Cina. In quel lasso di tempo, infatti, la Repubblica Popolare si è impegnata nella creazione di aziende e compagnie statali o parastatali che avrebbero facilitato la conclusione di accordi di investimento strategici in Africa. Basti pensare alla China National Petroleum Corporation, creata nel 1988, o all'Exim Bank of China, del 1994, per concedere prestiti agevolati o fondi per progetti infrastrutturali nel continente. Grazie a questi sforzi, nel 2007 si è passati ad 800 imprese attive nel continente contro le sole 230 del periodo 1979-2001. Il FOCAC rientra quindi proprio in questo contesto delle politiche cinesi verso l'Africa. Nel 2000, al suo primo summit di Pechino, furono decise le fondamenta della cooperazione sino-africana per il XXI secolo in due documenti distinti. La dichiarazione di Pechino, appunto, del FOCAC e il secondo documento, le linee guida della cooperazione sino-africana per lo sviluppo sociale ed economico. Ecco dunque che dopo gli avanzamenti tra la fine degli anni 80 e la fine degli anni 90, che si sono appena menzionati, il FOCAC è diventato il principale motore cinese della cooperazione sud-sud più in generale. Il forum fu successivamente accresciuto in una serie di altri incontri, tra cui si segnalano quello di Addis Abeba del 2003, di Pechino ancora del 2006 e di Sharm el-Sheikh del 2009. Poi quello più recente, svoltosi a Dakar, in Senegal, a fine novembre 2021, da cui peraltro è scaturito il piano d'azione per il periodo 2022-2024. Quest'ultimo incontro si è concentrato su nove settori chiave per l'approfondimento del cosiddetto corridoio sino-africano. Tra questi vanno menzionati il settore sanitario, in cui è rilevante la partita giocata da Pechino per la fornitura e l'accesso ai vaccini dei paesi africani, o la produzione degli stessi in loco, ma anche lo sviluppo dell'agricoltura locale, la promozione del commercio, all'interno del cui quadro Pechino punta a servirsi di 10 miliardi di dollari di crediti all'esportazione per sostenere l'import dei paesi africani e consentire loro di accedere ai mercati cinesi, ma anche gli investimenti, lo sviluppo sostenibile e l'innovazione digitale, in cui l'Africa certamente ricoprirà nel prossimo decennio un ruolo di primo piano nella fornitura delle terre rare, la chiave per la produzione dei beni della nuova frontiera tecnologica, ad esempio i microchip. Effettuata questa panoramica sullo stato delle relazioni, soprattutto economiche odierne, tra la Cina e l'Africa, rimane da chiarire l'origine della politica africana di Pechino da una prospettiva storica. Questo è utile non tanto da un punto di vista strettamente economico, quanto piuttosto per avere consapevolezza dei principi e dei pilastri ideologici che plasmarono e che tuttora sorreggono, peraltro con una certa linea di continuità sin dai primi anni 60, le relazioni della Repubblica Popolare con gli stati del continente. Ad esempio, è grazie a una ricostruzione di questo tipo che si può cogliere il profondo significato della cosiddetta assenza di condizionalità degli aiuti allo sviluppo cinesi, cui si accennava prima. Tra il dicembre del 1963 ed il gennaio del 1964, l'allora primo ministro cinese Zhou Enlai visitò 10 stati africani, otto dei quali avevano già instaurato relazioni diplomatiche formali con la Repubblica Popolare tra il 1956 ed il 1960. Questi otto stati erano la Repubblica Araba Unita, l'Algeria, il Marocco, la Guinea, il Sudan, il Ghana, Mali e la Somalia. Oltre all'obiettivo di chiarire la posizione cinese con questi paesi su una serie di questioni scottanti dell'epoca, come ad esempio il disarmo nucleare, non si dimentichi che il 1963 era la data della stipula del trattato sulla messa al bando parziale degli esperimenti nucleari, a cui Pechino si era da sempre opposta. Oppure al tema del recente conflitto frontaliero sino-indiano, o addirittura alla ricerca di consensi tra i paesi africani da parte di Pechino per la convocazione di una seconda conferenza afroasiatica, la cosiddetta seconda Bandung, che era prevista per il 1965, ma che poi a causa di contingenze interne, alcuni paesi che avrebbero dovuto prenderne parte, non si svolse mai. Oltre a tutti questi temi, l'obiettivo più in generale del viaggio di Zhou Enlai era quello di stabilire i pilastri su cui erigere la cooperazione sino-africana del futuro. Non desta stupore se i risultati migliori erano stati ottenuti da Zhou Enlai proprio con alcuni stati con cui Pechino condivideva i postulati e i valori della cooperazione tra i popoli d'Africa ed Asia, uniti dall'esperienza del comune passato di oppressione coloniale europea o dalla lotta contro ogni forma di discriminazione e contro il colonialismo e l'imperialismo. Questi paesi molto affini alla Repubblica Popolare erano infatti il Ghana di Kwame Nkrumah, il Mali di Modibo Keita e la Guinea di Sekou Touré. Fu proprio durante alcune di queste visite che il premier cinese rese noti i capisaldi della futura cooperazione sino-africana, i cosiddetti 5 più 8 principi. Governanti, 5 principi, governanti le relazioni diplomatiche della Repubblica Popolare con gli altri stati ed otto principi di assistenza economica e tecnica. I primi cinque principi furono enucleati da Zhou Enlai durante la sua tappa più lunga al Cairo, in visita a Nasser, in rappresentanza della Repubblica Araba Unita, tra il 14 e il 21 dicembre del 63. I cinque principi però non erano nuovi, ma erano mutuati dall'intesa sino-indiana del 1954. Peraltro furono successivamente incorporati nel comunicato finale della conferenza di Bandung del 1955. Ebbene, questi principi erano non aggressione, mutuo rispetto della sovranità statale, non interferenza nei reciproci affari interni, uguaglianza, mutuo vantaggio nelle relazioni e coesistenza pacifica. Per quanto concerne poi gli otto principi di assistenza economica e tecnica, questi furono enunciati dal premier cinese durante la sua visita in Ghana tra l'11 e il 16 gennaio del 1964 e poi ripresi nuovamente in Mali pochi giorni dopo. Questi principi erano uguaglianza e mutuo beneficio dell'assistenza, rispetto della sovranità del paese ricevente gli aiuti ed assenza di condizionalità, prestiti infruttiferi agevolati, autonomia dello sviluppo economico della nazione ospitante gli aiuti, investimenti minimi con rapidi risultati per l'incremento del reddito dello Stato assistito, fornitura dei migliori beni e materiali disponibili al prezzo di mercato, trasmissione al paese interessato di qualsiasi competenza tecnica impiegata sul campo, parità di trattamento e delle condizioni di vita tra gli esperti cinesi ed i tecnici dello Stato di cui si giunge in aiuto. Non è difficile comprendere la centralità del viaggio di Zhou Enlai in Africa e dei principi di assistenza economica e tecnica da questo scaturiti per il prosieguo delle relazioni sino-africane e della cooperazione con il continente. Così, a titolo esemplificativo, vale la pena ricordare alcuni dei concetti avanzati dall'attuale presidente cinese Xi Jinping nel suo discorso di apertura dell'ottava conferenza ministeriale del FOCAC, svoltasi a Dakar tra il 29 ed il 30 novembre del 2021. Xi Jinping, dopo aver ribadito un tema di assoluta continuità con la politica estera cinese dell'era maoista, cioè quello della, cito, indistruttibile fratellanza nella nostra lotta contro l'imperialismo e il colonialismo, ha poi affermato che la Cina e l'Africa sono una comunità che condivide un futuro comune, che la Cina non dimenticherà mai la profonda amicizia che la lega ai paesi africani, che rimane guidata dai principi di sincerità, risultati concreti, concordia, buona fede e per il perseguimento di interessi condivisi. È dunque evidente come la politica africana di Pechino si inserisca oggi più che mai in quel solco di continuità, quantomeno da un punto di vista ideologico, che fu tracciato negli anni 60 dal viaggio di Zhou Enlai, considerato a buon diritto il padre dell'assistenza allo sviluppo cinese. Chiaramente questo va anche al di là dei diversi approcci ed adattamenti ai tempi che la politica estera cinese verso l'Africa ha dovuto subire nel corso dei decenni. E ad onore del vero, giova ricordarlo, la Repubblica Popolare era negli anni 60 e 70 un paese sottosviluppato ed estremamente povero, che non ebbe mai la reale capacità di incidere nel contesto africano di quegli anni con i propri sostegni, come invece seppe fare l'Unione Sovietica. Ma oggi le cose sono diverse, estremamente cambiate. E per questo motivo è necessario affermare che il sodalizio sino-africano venutosi a creare rende testimonianza anche di vari elementi dell'ampio quadro delle relazioni sino-africane. Così, nello stesso mese dell'ottava conferenza ministeriale del FOCAC, il novembre 2021, l'Ufficio per l'informazione del Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un libro bianco dal titolo Cina ed Africa nella nuova era, un rapporto tra pari. Tra i vari punti del documento vengono sottolineati i progressi effettuati nelle relazioni da Pechino negli ultimi 5-6 anni, a partire dal settimo summit del FOCAC, sempre di Pechino del 2018, fino al ripristino delle relazioni diplomatiche con alcuni paesi africani, come il Gambia, São Tomé e Principe, e con il Burkina Faso. La Cina intrattiene oggi relazioni con 53 stati africani, con la sola eccezione di Eswatini. Infine, e questo è a mio parere uno degli aspetti più interessanti e rilevanti dei rapporti tra la Cina e l'Africa, la Repubblica Popolare è oggi impegnata a tutto campo nelle sedi istituzionali intergovernative africane. Penso ad esempio all'Unione Africana, presso cui Pechino ha già accreditato una missione diplomatica nel 2014. In questo quadro riveste un ruolo di primo piano presso altre organizzazioni regionali africane, ai cui incontri la Cina ha preso parte negli ultimi anni e dalle cui sedi ha già inviato vari ambasciatori. Si tratta della Comunità dell'Africa orientale, della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale e della Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale. Ma è anche sul piano dell'integrazione strettamente economica dell'Africa che la Cina gioca oggi un ruolo importantissimo, cercando di inserirsi e di instaurare una qualche forma di collaborazione nel contesto del Trattato di Libero Commercio Continentale Africano, la grande area di libero scambio del continente. Nel 2018, così, al settimo summit del FOCAC, svoltosi a Pechino, fu fatto il primo riferimento diretto ed esplicito al Trattato di Libero Scambio Continentale Africano, che, è bene ricordarlo, è operativo dal 1 gennaio del 2021. Al settimo summit fu effettuata anche un'approvazione generale della Via della Seta in Africa, la quale è attiva dal 2013 e, alla data del 30 gennaio 2021, include la stipula di memoranda d'intesa per la cooperazione con 31 organizzazioni internazionali e 140 stati, di cui 46 sono quelli africani. Le possibili opportunità di intesa commerciale e di progetti di investimento in Africa tramite la nuova area di libero scambio africana rappresentano per Pechino un'occasione unica per incidere sulle dinamiche di scambio con il continente nero e anche per l'accesso a nuovi mercati per i propri prodotti e servizi. Da questa prospettiva è evidente come gli stessi paesi africani possano trarre vantaggio da una simile integrazione con la Cina. In effetti, ai sensi del testo stesso del Trattato di Libero Scambio Continentale, i singoli stati che stipulino accordi commerciali di scambio con paesi terzi, come nel nostro caso potrebbe essere la Cina, possono estendere i vantaggi derivanti da tali accordi commerciali anche agli altri stati parte dell'area africana di libero scambio, attraverso successivi negoziati. Così, gli investitori cinesi godrebbero di convenienti politiche di investimento a livello continentale e di libero spostamento tra le frontiere delle popolazioni africane, i cui governi avrebbero l'opportunità di attrarre nuovi investimenti dalla Cina.